La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Questa appunto era Arte Moderna, composizione di Fred Buongusto, che sinceramente non sapevo essersi anche, come dire, dedicato alle colonne sonore. Il brano, appunto, come dicevamo, fa parte di un film del quale ci parlerà il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi, che abbiamo al telefono. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui, Fabrizio. Buonasera.
Perfetto, buonasera anche a te, ben ritrovato. Allora, dunque, parliamo di un film, come abbiamo anticipato, protagonista la nostra compianta Monica Vitti. Titolo del film?
Gli ordini sono ordini, un film appunto del 72 di Franco Giraldi, peraltro un regista eccellente che ha lavorato sia al cinema che alla televisione, che qui però purtroppo tocca uno dei punti più bassi, se vogliamo, no? È solo la splendente presenza di Monica Vitti che salva questo film, che per il resto è abbastanza un coacervo di luoghi comuni, insomma, è abbastanza sull'onda, insomma, delle tematiche che in quel tempo erano d'attualità, ma che comunque non è realizzato particolarmente bene. Si disse addirittura che Giraldi dormiva in quell'occasione, insomma.
E comunque quindi... va detto che quando appunto in fase di decisione pochi giorni fa di cosa fare appunto in occasione della notizia della scomparsa di Monica Vitti. Noi, pur nella consapevolezza che non si trattasse del film che insomma sì, che forse ideale, la persona ecco. meritava, comunque l'abbiamo comunque scelto per essere coerenti con la nostra scelta sì. editoriale di parlare dei film del 72.
Sì. Monica Vitti comunque dà sempre una luce particolare a questo film, insomma, che senza di lei probabilmente sarebbe inesistente. Comunque, insomma, la trama è molto semplice, si tratta di appunto la storia di Giorgia, che è una casalinga infelice, interpretata da Monica Vitti, appunto, è molto stanca del matrimonio con il marito Amedeo, che è un direttore di banca, interpretato da Orazio Orlando. E a un certo punto questa signora comincia a sentire delle voci che la spingono alla rivolta, cioè quindi a spegnere per esempio la sua sigaretta nel pasto, diciamo, del marito, no? Della torta del marito.
No, è un nuovo altecamino della colazione, se non ricordo
sì,
male.
Sì, forse sì, un nuovo altecamino, forse hai ragione te. E comunque sì, insomma, a mettere in atto tutta una serie di comportamenti sconcertanti che il marito all'inizio tratta con poca attenzione, visto che ha poca attenzione proprio nei confronti della moglie, ma è tutto preso solo dal suo lavoro, dalla sua attività e non vuole sapere, non vuole sentire storie, fin quando la situazione si aggrava e lei passa proprio a dei veri e propri atti di rivolta, nel senso che ad esempio la voce gli dice di recarsi al mare, lì c'è una fugace storia così con un bagnino, diciamo rapporto con un bagnino così provocatorio, e torna e ne parla al marito che neanche la vuole credere, fin quando mette in atto delle procedure totalmente gravi, tipo lo fa cadere in acqua, lo spinge, quasi volesse ucciderlo, salvo pentirsi immediatamente poi a chiedere aiuto, che inducono il marito a mandarla via da casa, insomma il rapporto è finito e quindi dice semplicemente vattene via, e lei si ritrova per la strada. Si ritrova per strada, può vagabondare, fin quando conosce una, diciamo, tal Nancy.
Un'etnomusicologa
americana, lavorava per un'importante casa discografica e cercava di recuperare canti tradizionali qui in Italia, insomma, quindi è un lavoro anche interessante, lei si incuriosisce molto, fa amicizia con questa donna, peraltro una splendida Claudine Auger, e vivono per un certo periodo insieme, insomma, dividendo la stessa camera d'albergo, fin quando si imbatte in un artista di strada, tra l'altro una delle prime interpretazioni di Gigi Proietti, che di lì a pochi anni diventerà l'icona che conosciamo tutti quanti, però a quei tempi era ancora un po', diciamo, in ombra, e intreccia una storia sentimentale con questo artista insolito che era solito, diciamo, in qualche modo fare delle creazioni anche di cartone per certi versi, di compensato, e poi di distruggerle. Dei veri pupazzi, insomma, riteneva che l'arte dovesse essere visionata, percepita e poi distrutta, quindi diciamo un po' dettami d'avanguardia che andavano di moda allora, insomma, in questo periodo, in alcune frange estreme dei movimenti culturali del tempo. Lei ovviamente viene incuriosita da quest'uomo, così apparentemente libero, che l'accetta per quello che è e la valorizza, fin quando si rende conto che il ménage diventa più o meno quello stantio e appunto vecchio che aveva vissuto con il marito, cioè lei viene sempre più, subisce sempre più richieste di servizi, e a un certo punto di fronte a un gruppo di amici si sente dire: ah, hai fatto il caffè, porta il caffè, lei lo porta, glielo tira in faccia, praticamente tira delle tazzine in faccia e se ne va via, quindi si ribella di nuovo, si ritrova.
Non ricordo se anche in questo caso tornano le voci.
Anche in questo caso ritornano le voci, perché chiaramente si ritrovava in una situazione di disagio grave e di minorazione psichica, diciamo, nei confronti della figura maschile. Quindi riprende il suo vagabondare, chiaramente ormai senza eccessiva così speranza, insomma, da una parte poi cerca pure, dopo qualche tempo si rimette insieme a questo appunto artista, Ma un giorno, ritornando nell'oft che si aveva affittato insieme all'amica Nancy, li trova a letto insieme, quindi chiude il rapporto con tutti e due e si ritrova veramente sola, insomma, si ritrova sola. Fin quando si imbatte in un automobilista, che era una specie di criminale che fuggiva dalla polizia dopo una rapina, e molto presto si rende conto, anche per la velocità che questo utilizzava, insomma, e si trova presto la polizia alle calcagna, che si era imbattuta in un guaio. C'è un incidente e lei ne esce fuori menomata, insomma, con una delle gambe rotte, insomma, e quindi sostanzialmente, insomma, fallisce la sua, anche, insomma, la sua fuga, se vogliamo, da tutto e da tutti. Si ritrova in ospedale poi viene curata, esce fuori appunto ingessata e trova il marito che l'aspetta fuori dall'ospedale e che la invita a ritornare con lui. Lei però molto coraggiosamente dice no, io ho scelto un percorso di autonomia, di libertà e quindi andrò da sola, e si avvia praticamente il film, insomma, si chiude con lei che si allontana claudicante,
però non attraversa sulle strisce,
non attraversa sulle strisce, come per dire, insomma, in una base così, se vogliamo, proprio di confusione mentale, quindi non è diciamo una fine molto ottimista, no? Possiamo sperare che il personaggio ritrovi un suo equilibrio, ma non è assolutamente detto, perché dal comportamento non sembra proprio questa la via.
Comunque, prima che prosegui, Marcello, sì, vorrei, visto che abbiamo questa curiosità in più di una, sì, colonna sonora di Fred Von Gusto, che noi ricordavamo, sì, come cantante da Night Club, Una rotonda, certo, sul mare, cose di questo genere, sì, invece in questo caso è autore delle musiche di questo Gli ordini sono ordini, e quindi, sì, vorrei poter ascoltare con te un brevissimo secondo estratto da questa colonna sonora. Il brano si intitola Funny People.
Benissimo.
Qui ci sono dei passaggi in questo brano, abbiamo detto appunto Funny People, Fred Von Gusto, che richiamano certe atmosfere un po' alla Raindrops Keep Falling on My Head, la colonna sonora di Butch Cassidy, non so se sei d'accordo questo,
sì,
giro,
sì,
un pochettino,
sì, sì,
cerca di,
sì,
ricordarlo, Burt Bacharach, sì, ovviamente, sì, è un'altra cosa, ma noi ci prendiamo per buono questo Fred Von Gusto.
Assolutamente sì, anche perché, per carità, è un autore di prim'ordine, Von Gusto.
Posso fare subito, diciamo, l'avvocato del diavolo, perché oggi mi tocca fare questo con questo film, perché già ho capito da che parte andiamo a parare. Tu adesso hai detto che anche lei nella scena finale, quando attraversa la strada, diciamo, non dimostra, come dire, di poter fare molta strada per conto proprio, e quindi trovi una forma di pessimismo. Io invece ho voluto avere questa chiave di lettura, che siccome siamo comunque parlando di anni della contestazione e anni appunto in cui la trasgressione sembrava veramente un sistema per scardinare un po' la società un po' paludata di quegli anni, io invece penso che lei abbia voluto proprio, come dire, ribadire il fatto che lei voleva sfuggire alle regole, voleva andarsene un po' per strade non tanto calpestate. Forse sarà una visione troppo ottimista.
Sì, è una visione troppo ottimista, soprattutto alla luce di chi era Franco Giraldi.
Sì, sì, per carità, probabilmente te c'hai elementi che io non conosco.
No, l'ho anche conosciuto di persona. Diciamo, è veramente una persona di grande cultura. Era, purtroppo il Covid nel 2020 ce l'ha portato via, quindi è stata una delle vittime del Covid, della prima ondata. E lui è un regista finissimo. È un autore mitteleuropeo di Trieste. Gli ordini sono ordini, è stato girato quasi tutto tra Padova e Vicenza, però è Padova, diciamo, il riferimento principale, tranne che il mare, insomma, si tratta di di poche scene che vengono.
Comunque sembra che sia sempre mare Veneto.
Sì, mare Veneto, sì, adesso non ricordo la località, ma è una piccola località sul mare Veneto. Giraldi è un regista, diciamo, importante, sottovalutato, non è un regista ottimista, cioè lui, pur essendo orientato culturalmente, insomma, nella sinistra, insomma, era uno che credeva moltissimo al cambiamento di quell'epoca, era sempre guardato con un occhio molto disincantato e guardava più ai fallimenti piuttosto che, diciamo, alle realizzazioni. Sia pure, ripeto, stando in un campo molto preciso e molto definito. Sui rapporti umani, che poi era la maggiore attenzione era rivolta sui rapporti umani, bisogna andarsi a vedere i suoi film più importanti. Per esempio, nel campo della commedia italiana, lui lavorò su La bambolona e su Cuori solitari, due film, il primo con Tognazzi, amarissimi, dove sulla bambolona c'era un quarantenne che perdeva letteralmente la testa per una adolescente, la quale riusciva a manipolarlo, a ridurlo quasi in rovina, sostanzialmente, mentre in Cuori solitari c'era una ricerca spasmodica di una coppia in crisi di un equilibrio attraverso avventure esterne, le famose coppie aperte di cui si parlava allora, con un fallimento miserevole per tutti e due i personaggi. Due film di buona qualità. Va pure ricordato, proprio per il, se vogliamo, l'ambientazione mitteleuropea, un film che fece pochi anni dopo, mi pare nel 73, La Rosa Rossa, che era pure lì un film che si svolgeva nel dopoguerra. Lui era molto consapevole di quello che era avvenuto nel suo paese, del dramma di Trieste, della guerra, di quello che era avvenuto, insomma, anche se vogliamo, anche se non ne parla direttamente, però della tragedia delle foibe, insomma, di quello che era avvenuto in quel periodo tragico della guerra e del dopoguerra nella sua regione, nella sua città, nel suo paese. E appunto c'era sullo sfondo di un dopoguerra un amaro, diciamo, incrocio di rapporti sentimentali. E anche in questo ricordo ottimo La Rosa Rossa. Intendiamoci, era un regista scanzonato, a suo modo molto ironico, per esempio l'aveva dimostrato nei western all'italiana. Lui era stato addirittura direttore della seconda unità registica di Sergio Leone per Un pugno di dollari, e Leone l'aveva aiutato e l'aveva lanciato come autore di western, quindi aveva fatto un paio di western di buona qualità. Sette pistole per i McGregor e Sette donne per i McGregor, due film di buona qualità registica, e poi si dedicò a questi film storico-sociologici, insomma, per parecchi anni, Lavorò anche molto per la televisione, sempre in maniera molto sommessa ma molto intensa.
Tra l'altro vedo che lui comunque ha avuto anche ha dato un contributo importante anche ad un certo ad una forma di documentario militante, perché ha fatto
i
funerali di Berlinguer. Poi ricordo un DVD o forse addirittura un VHS che tuttora ho, che uscì per Il Manifesto, che era Un altro mondo è possibile, che precedeva i fatti di Genova.
Lui è stato in un campo molto precisamente, in maniera disincantata ma molto radicata e precisa. Torniamo alla nostra Monica Vitti, la stragrande.
Giustamente.
Grandissima, diciamo, attrice, e anche lei partecipò al picchetto d'onore dopo la morte di Berlinguer, quindi anche lei era connotata, non era, diciamo, una militante, ma era una persona di area, con ideali molto solidi e con un percorso intellettuale coerente e consapevole. Monica Vitti è la grandissima attrice italiana dei film di Antonioni, cioè i film di Antonioni, La Notte, Deserto Rosso, L'Avventura come primo film, L'Eclisse, sono i film che la fanno conoscere nel mondo. Cioè questa attrice modernissima, inquietante, inquieta, insomma una donna estremamente moderna.
Enigmatica.
Estremamente profonda nelle sue affermazioni, era una donna a cui non induceva mai al riso, anche quando diceva praticamente delle battute, insomma, che a noi ci sembrerebbero assurde, tipo mi fanno male i capelli, come diceva nell'Eclisse, no? Non induceva affatto all'ilarità, era un'attrice drammatica. Un giorno, era il 68, telefonò a Marina Cicogna, sapeva che c'era il grande progetto della ragazza con la pistola, per la quale era stata contattata Claudia Cardinale. Lei telefonò alla Cicogna e disse: guardi che sono io la persona più adatta per interpretare quel ruolo. Ma disse la Cicogna: ma è un ruolo comico, ma io so fare anche l'attrice comica. Cioè non sono solamente un'attrice drammatica, mettetemi alla prova. Insomma, Marina Cicogna credette a lei, la Cardinale fu allontanata e entrò lei, e La ragazza con la pistola fu un grande successo mondiale addirittura.
Tra l'altro non so se sai questo piccolo aneddoto, ma è una cosa quasi nozionistica, che alla prova di trucco e parrucco, lei era bionda naturale, ma la parrucca per interpretare appunto una siciliana, seduta e abbandonata, ecco, questo non mi veniva questo termine, ovviamente era una parrucca nera che prevedeva una lunga coda di cavallo. Andò a finire che per errore o comunque casualmente lei la indossò al contrario, quindi con la coda in alto, per così dire. E questa maniera bizzarra e assolutamente, diciamo, originale di portarla diventò poi una cifra stilistica del suo personaggio, e quindi e lo stesso Monicelli decise di lasciarla perché era perfetta così.
No, non sapevo questo particolare, comunque interessante anche questo. Sì, insomma, diciamo che viene consacrata come attrice comica da questo film. E poi ne farà tanti altri in cui spesso gli elementi comici si mischiano alla drammaticità, per esempio Dramma della gelosia,
di cui abbiamo parlato l'anno scorso,
L'anno scorso di Scola, dove c'era, insomma, interpretava sempre lì una donna moderna ed inquieta divisa tra due persone, insomma, con tanto di tragedia finale. Quindi
poi tra l'altro aveva l'abilità di passare appunto dall'interpretazione di una donna, se vogliamo, sofisticata, comunque borghese, come nel film di cui parliamo oggi, Gli ordini sono ordini, alla sottoproletaria, comunque la fioraia del verano.
Assolutamente, era capace, era un interprete molto versatile, ed è l'unica forse donna, perlomeno nel campo della commedia italiana, che ha retto il passo di fronte, diciamo, ai grandi Gassman, Tognazzi, Manfredi e Sordi.
Certo.
Forse è proprio lei, diciamo, e lei era l'interfaccia femminile di questi grandi attori, insomma.
Se li mangiava tutti e quattro,
sì,
tutti e cinque, perché c'è anche Tognazzi.
Gareggiava con loro, E comunque sia, con Sordi poi ha fatto tanti film, alcuni anche indimenticabili, altri più altri se vogliamo un po' mediocri.
Ma quello dipendeva anche dal fatto che Sordi regista non era la stessa cosa che Sordi attore.
Esattamente. Comunque insomma, Monica Vitti rimane un'attrice che non solo rimpiangiamo, diciamo, da tanti anni, purtroppo da 20 anni non si avevano più notizie, colpita dal male, diciamo, terribile, che l'ha devastata, dall'Alzheimer, dai primi anni 2000, ma i primi segnali c'erano già stati alla fine degli anni 80, tant'è vero che si era sposata con appunto Russo, che era il regista che praticamente l'aveva diretta, insomma, negli ultimi film, tra cui Flirt, che aveva avuto pure
bellissimo
dei riconoscimenti, sì, tra l'altro, e che diventò suo marito e che comunque decise poi dal 2001 di isolarla dal mondo, di rispettare questa sua condizione, al punto che gli amici anche intimi non erano più ammessi nella casa. Cioè voleva, ed era anche la scelta
tutelarla
di Monica, sì, che la ricordassero come era prima e non così devastata dal male, insomma, progressivo.
E a proposito di com'era prima e di questo gli ordini sono ordini, una cosa che non sempre, soprattutto quando la vena comica diciamo prese il sopravvento, una cosa che non sempre veniva sottolineata era la bacinante bellezza di questa donna, inconsueta per i canoni dell'epoca, perché non aveva certo le forme prorompenti di una Loren o di
assolutamente.
Però era di una bellezza veramente mozzafiato, e in questo film Gli ordini sono ordini, soprattutto quando appunto lei deve fare la parte della donna un po' smarrita per queste voci di dentro, per così dire, e ovviamente viene circondata da uomini un po' gretti, un pochettino, diciamo, primitivi, che ovviamente non possono che rimanere con la lingua di fuori a bocca aperta, proprio perché a 40 anni era di una bellezza veramente smagliante.
Sì.
Qualche anno fa c'è stato un bel omaggio fotografico dedicato alla Vitti. C'erano delle foto sia di scena che fotografie scattate da grandi fotografi, in cui veramente si rimaneva, insomma, ovviamente non vogliamo più di tanto sottolinearne l'aspetto fisico, ma a me interessava soprattutto parlare del fatto che lei era talmente brava, talmente poliedrica, talmente spontanea e come dire, grande, che poi l'aspetto fisico, che per altre attrici sarebbe stato probabilmente dominante, in questo caso passava quasi in secondo piano, il che è tutto dire, insomma.
Lei addirittura diceva: io sono un esempio per le attrici bruttine. Lei si considerava bruttina, cosa che non era affatto vera, no? Però tante attrici...
Poi se consideriamo l'ambiente del cinema in cui appunto le donne, come dire, vengono soprattutto o nella maggior parte dei casi utilizzate fino a che sono belle e poi magari messe da una parte, insomma, Monica Vitti è l'eccezione veramente, che c'ha la E maiuscola, insomma.
Sì, anche perché appunto aveva una mimica facciale particolarissima, un modo, delle espressioni, insomma, veramente eccezionali, insomma, una grandissima attrice che manca e ci manca ormai da tanti anni, se vogliamo, no?
Beh, diciamo che lei se n'è andata quasi a voler ribadire un principio, che è quello: io ho tolto, diciamo, un pochettino i riflettori dalla mia persona, se volete avete tutti i miei film per ricordarvi di me.
Ne ha fatti tanti, ha fatti una cinquantina, quindi, insomma,
di cui almeno la metà sono proprio da vedere.
E buoni film, sicuramente, sì. E comunque in tutti i film risplende la sua bellezza, la sua umanità, la sua capacità proprio di anche
tu giustamente notavi che questo film senza di lei veramente non avrebbe senso. Io non riesco a pensare ad un interprete diversa da lei.
No, ma anche perché è un film, se vogliamo, di luoghi comuni istantii, insomma, delle cose realizzate, cioè delle cose che andavano allora, dei conflitti e delle problematiche che allora andavano, ma fatte un po' con la mano sinistra, diciamo, molto schematici. Anche il personaggio di Proietti è molto schematico. non parliamo quello di Corrado Pani, che sembra la macchietta, quello del, del,
ma forse lì volevano fare un po' il verso a tutti i poliziotteschi dell'epoca, insomma,
ma che... non lo so, perché non era ancora una fase in cui, diciamo che era l'inizio il genere poliziottesco, già nel 72 diciamo cominciavano i primi film, 71-72, ma il grande successo dei poliziotteschi è a metà degli anni 70, 74, 75, 76, quando poi esplode proprio il genere, però non è escluso, forse volevano anche dare un'occhiata, però è un film sicuramente minore, insomma, della filmografia di Giraldi, perché Giraldi ha fatto di cose molto più profonde.
Tra l'altro, senza voler scadere nel gossip, tu hai citato Antonioni, che è stato praticamente il suo, diciamo, mentore, il suo primo amore, se vogliamo.
È stato anche una relazione lunghissima e sofferta.
E poi ha citato, diciamo, quella... il suo compagno, diciamo il compagno degli ultimi anni della vita. Sì. In mezzo c'è l'autore diciamo, della fotografia, Carlo Di Palma.
Sì, sì, Carlo Di Palma, sì,
che non a caso, forse
con
gli occhi dell'amore e di un grande cineasta, quale appunto era Di Palma, in questo film comunque lascia il suo segno sia nelle inquadrature che sceglie di fare della sua Monica, che poi anche di alcuni. Diciamo alcune scelte di inquadrature, quella piazza bellissima di Padova, insomma, diciamo qualche cenno di qualche colpo d'autore c'è.
Si tratta sempre di un autore, quindi un autore che, se anche gira con la mano sinistra, insomma, è chiaro che ci sono dei tratti d'autore, no? Autoriali, quindi
a maggior ragione poi diciamo come direttore della fotografia Carlo Di Palma,
c'è Carlo Di Palma, quindi è logico che il film alla fine è fruibile per quello, insomma. Però ripeto, rispetto alla grandezza di Monica Vitti, la grandezza di Giraldi, che ripeto è un autore molto sottovalutato, e diciamo che tutto sommato, insomma, è un'opera minore, no? È un'opera che è un po' più scontata, un pochino più facile, e secondo me anche nella seconda parte, soprattutto anche a livello di ritmo, insomma, si sgonfia, insomma, non è perfettamente riuscito. Comunque, insomma, ripeto, basta la sua presenza carismatica per salvare comunque il film, insomma.
Sono girate in questi giorni alcune fotografie scattate sul set, foto di scena di questo film, per come dire, sottolineare il grosso vuoto che lasciano due romani come lei e come Gigi Proietti seduti una fianco all'altra, e veramente mi piange il cuore a chiunque ama questa città e ama il cinema, insomma.
Assolutamente sì. Tra l'altro Gigi Proietti era, insomma, se tu vai al Tufello, ci sono delle gigantografie enormi,
hanno fatto
dei murales.
Sì, sì, ma guarda, ne riparliamo tra un po', ma sono abbastanza convinto che tempo un anno e ce ne sarà uno anche per Monica Vitti, perché l'hanno fatto adesso di recente. Per tra l'altro tutti dallo stesso artista, che è Luca Maleonte, lo hanno fatto al Tufello per Gigi Proietti, lo hanno fatto a Garbatella per Alberto Sordi e proprio qualche giorno fa, sempre diciamo per sottolineare la romanità del personaggio, anche uno per Lando Fiorini a Testaccio, quindi vedrai che sono abbastanza convinto che
ci sarà presto anche il Molasso di
giustamente Monica. Insomma, speriamo che lo facciano in un luogo consono, perché l'importante è che abbia un certo senso anche nel contesto in cui viene realizzato.
Assolutamente, sì. Lei viveva a pochi metri da Piazza del Popolo,
sì,
la sua casa era lì,
a Piangelo Brunetti, se non ricordo male, sì.
Sì, se lo ricordano i fiorai della zona, se la ricordano i negozianti, e ricordano non averla vista da tanti anni, proprio in questi giorni, insomma, sono un po' saltate fuori delle rievocazioni,
insomma,
tanti
ovviamente...
anni che non usciva proprio da casa, praticamente.
Allora, caro Marcello, ovviamente me la suono e me la canto da solo, nel senso che sono soddisfatto comunque di aver avuto, peccato fosse l'unico film del 72, perché ci sono anni in cui la sua filmografia era molto più intensa e più ricca, però va detto, come abbiamo più volte ribadito oggi, che se dovessimo appunto raccontare la grandezza di Monica Vitti anche in un film così, se vogliamo, poco riuscito, questa emerge in tutto il suo splendore, quindi se c'è riuscita in un film del genere, figuriamoci quando, diciamo, le cose funzionavano. Certo.
Assolutamente sì.
Allora, sono le 14:36, caro Marcello, Il nostro appuntamento con il cinema del 1972 volge inesorabilmente al termine. Quindi svolgiamo appunto diciamo, disbrighiamo le due formalità di rito, che sono: la prima, sì, raccontare agli ascoltatori e alle ascoltatrici di RadioCittàAperta.it, proprio in virtù del fatto che questa rubrica si chiama Visti in prima visione, in quale sala cinematografica all'epoca dell'uscita il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ebbe opportunità di vedere questo Gli ordini sono ordini.
Al Cinema Augustus.
Cinema Augustus di Corso Vittorio,
pieno centro, sì.
Uno dei cadaveri eccellenti che costellano, sì, la nostra città.
Purtroppo sì.
E la, sì, seconda formalità, che come sempre noi andiamo a mutuare con, sì, la webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, che nella sezione riservata al cinema e alle recensioni cinematografiche classifica le pellicole con un giudizio da 0 a 5 stellette, il, sì, film di oggi Marcello lo classifica?
2,5.
Ah, io invece stavo col 3, vedi, io sono un po' più benevolo. Comunque, insomma, accetto il tuo verdetto, come dire, di buon grado.
Benissimo.
Allora, questo improvviso cambio di programma ci costringe, tra virgolette, a rimandare alla prossima settimana un grande film che comunque racconterà la nostra città. Sì. Che ovviamente ne avevamo anticipato anche le notizie quando doveva uscire ai primi di febbraio, ma cioè scusate, a metà gennaio, però insomma non è mai troppo tardi per parlarne, quindi riserviamo alla prossima puntata di parlare di un altro grande personaggio che ha a che fare con la nostra città ed un film che ha voluto dedicare appunto alla sua città di adozione. Non anticipiamo nulla, chi vuol capire ha capito. Noi ci salutiamo con un ultimo ascolto di un brano da questa colonna sonora. Vi ricordo, il film di cui ha parlato Marcello Gerardi è Gli ordini sono ordini, colonna sonora appunto di Fred Bongusto. Il brano porta il titolo della protagonista, quindi salutiamo Marcello, lo ringraziamo, con l'ascolto di Giorgia, Fred Bongusto.
Bene.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.